pomeriggio e poi insomma sono anche questa settimana leggeremo due parashot, come è accaduto più volte nelle settimane passate. I parashot che leggeremo questa settimana sono le parashot di Be'er Sinai e di Bechukotai, che contengono diversi argomenti, diversi temi che passerò in rassegna molto molto velocemente, per poi soffermarmi su un aspetto della prima parasha, così come anche nelle altre occasioni in cui si sono lette due parashot ho fatto. In successione molto veloce, la parasha di Be'er Sinai, che è la prima, inizia con le mitzvot relative alla Shanat HaShemitah, l'anno sabbatico, per poi passare alle regole del giubileo e a quelle regole che hanno a che vedere con l'anno del giubileo, di cui poi vedremo meglio alcuni aspetti. Va avanti la parasha con questo argomento, per passare poi a alcune questioni invece relative ai diritti dei servi e degli schiavi, sia ebrei che non ebrei, e si conclude con una proibizione relativa all'idolatria. La seconda parasha, Bechukotai, comincia con una breve riflessione sulle ricompense relative a chi osserva le mitzvot, seguita invece da una lunga parte in cui vengono presentate le conseguenze della non osservanza delle mitzvot, anche conseguenze molto pesanti e dure. Procede la parasha con la sezione relativa agli arachim, ai valori, ovvero a quanto una persona che destinasse se stessa o qualcun altro al santuario debba versare in base ad un valore stabilito per ciascuna categoria di persone e anche un valore relativo in relazione a quella che è la sua, diciamo, potenzialità. In generale quindi poi la parasha continua ad affrontare i temi di donazioni o dedicazioni al sacro e quanto questo costringa, che cosa obblighi l'offerente. Ed infine la parasha si conclude con la tematica delle decime. Con queste due parashot si conclude il libro di Vayikra. Mi vorrei soffermare sull'argomento iniziale della prima parasha, ovvero sui due argomenti iniziali della prima parasha, ovvero il tema dell'anno sabbatico e del giubileo, per cercare poi di fare una riflessione un pochino più ampia su, diciamo, questa reiterata attenzione che la Torah ha rispetto al settimo nel tempo, quindi ampliando la riflessione o forse restringendola, dobbiamo vedere come una sorta di, diciamo, cerchio concentrico, dal cerchio più grande, che potrebbe essere quello del giubileo, al cerchio più piccolo, che è quello dello Shabbat. Allora, quali sono, molto in sintesi, le norme relative alla Shanat HaShemitah, all'anno del sabbatico, l'anno, potremmo dire così, della cessazione, questo vorrebbe dire il termine Shemitah. Allora, le regole sono fondamentalmente queste, che per 6 anni si semina e si raccoglie, e si raccoglie il prodotto della terra, che sia della terra, che sia della vigna, non è molto importante, questo è insomma il prodotto di ciò che l'uomo ottiene lavorando la terra. Il settimo anno sarà, la Torah così si esprime, Shabbat Shabbaton Yeh La'aretz, Shabbat Lashem. Sarà una Shabbat Shabbaton, un'espressione che incontriamo anche quando la Torah parla di Yom Kippur, una sorta di assoluto Shabbat, un sabato dei sabati, un sabatissimo se volessimo tradurlo, o in altri termini una cessazione assoluta per la terra, Shabbat Lashem. Sarà una cessazione per o in direzione del Signore, e dunque non si dovrà più né seminare il campo né piantare la vigna. Che cosa accadrà? Quindi che la Terra produrrà in qualche modo autonomamente, e questa produzione autonoma è una produzione che risulta disponibile a chiunque ne abbia bisogno. Quindi la Terra continua, perché la Terra evidentemente non ha necessità della lavorazione e dell'intervento umano, e ha un suo ciclo, un suo andamento, quindi l'andamento continuerà nella sua naturalità. Il prodotto di questo andamento però non è disponibile al proprietario, ma è efker, diciamo, oggetto disponibile. I latini l'avrebbero chiamato res nullius, quindi cosa di nessuno e dunque cosa di tutti. Quindi è disponibile a tutti. Il principio quale sarebbe? Il principio sarebbe che la Terra ha un suo ciclo, esattamente come l'uomo ha un suo ciclo, esattamente come la creazione ha avuto un suo ciclo, che è il ciclo di 6-7, e questo ciclo che è sotto il numero, il segno del 7, è un ciclo a cui anche la Terra si deve attenere. Dovremmo dire in un certo senso che da una parte è un diritto della Terra una sorta di riposo un anno ogni 7, e dall'altra parte è un obbligo per l'uomo non coltivare la Terra, perché non coltivando la Terra dovrà in qualche modo aprirsi ad una riflessione su qual è il posto che l'uomo ha nel mondo. Lasciamo un attimo da parte questa che a grandi linee la regola, la norma dell'anno sabbatico, che attenzione è una norma tuttora vigente e che quindi pone una serie di problemi tecnico-alachici specifici per quanto riguarda il prodotto della terra di Israele, perché si sta parlando del prodotto della terra di Israele tutt'oggi, e quindi quando è l'anno della Shemitah, quando è l'anno sabbatico, bisogna trovare delle forme che eventualmente consentano l'alimentarsi con i prodotti della terra di Israele, che però non deve essere tecnicamente coltivata. Non entro negli aspetti alachici, ma faccio presente che comunque questa norma è una norma che è tuttora in vigore, cosa che invece non è vero per il secondo ciclo, che è quello del Giubileo. La Torah dice chiaramente che si contano 7 settimane di anni, dunque 7 anni sabbatici, e si contano in questo modo 49 anni. E poi all'inizio del 50° anno si fa suonare lo shofar, Yovel sarebbe il corno dell'ariete, quindi il nome Giubileo dipende anche da questo. Nel 7° mese, il 10° del giorno del mese, quindi il giorno di Kippur, si farà suonare lo shofar in tutta la terra, e verrà consacrato questo 50° anno come anno giubilare, e verrà proclamata, dice la Torah, Deror Baaretz, Lechol Yoshev, una libertà, diciamo così, nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi il giubileo, e ciascuno ritornerà al suo possesso, tornerà alla sua famiglia. Allora il giubileo è dunque strettamente connesso con l'idea dell'anno sabbatico, in qualche modo tra l'altro ci fa pensare anche al tempo che intercorre tra Pesach e Shavuot, perché esattamente come noi contiamo i giorni e le settimane, guarda un po', 7 settimane per il 50° giorno arrivare a Shavuot, esattamente nello stesso modo si contano i settenni, ogni anno di ciascun settennio, esattamente come la mitzvah della Sefirat HaOmer, quindi c'è una mitzvah specifica di contare gli anni e i settenni in maniera tale da arrivare all'anno del Giubileo, che in qualche modo da una parte è simile all'anno sabbatico, perché alcune caratteristiche sono molto vicine a quelle della Shanat HaShemitah, ma dall'altra invece ci sta aggiungendo un ulteriore elemento, che è quello del ritorno alla propria originaria proprietà, o anche il ritorno alla propria originaria condizione. Che cosa significa? Nella pratica significa che chiunque avesse acquistato un appezzamento di terreno, facciamo l'esempio, questo acquisto non è mai un acquisto per sempre, ma è un acquisto che comunque al massimo dura fino al giubileo. Al giubileo le le proprietà di terreno in particolare ritornano al proprietario originario, esattamente come colui che eventualmente fosse stato, si fosse trovato a diventare schiavo, soprattutto per essere incapace di rendere un debito, perché il tribunale aveva stabilito che dovesse essere venduto come schiavo. Ebbene, anche in quel caso la schiavitù al massimo poteva durare fino all'anno del giubileo. Di fatto, in realtà, lo schiavo poteva essere schiavo 6 anni, al suo settimo anno doveva essere liberato. Ma era contemplata anche la possibilità che colui che era in stato di schiavitù, che poi non è esattamente quello che noi vediamo come schiavitù, potesse decidere di restare sotto il suo padrone, e curiosamente la Torah gli dice per sempre, ma i maestri dicono che per sempre comunque non va oltre il giubileo. Questo giubileo è una specie di tempo limite che è il limite del per sempre. Il per sempre nel contesto del linguaggio della Torah, per quanto riguarda gli uomini, ha il suo capolinea, diremmo così, nel giubileo, che dunque è un ritorno alla condizione delle origini, alla condizione per quanto riguarda la proprietà terriera, alla suddivisione che era stata fatta tra le tribù e le famiglie, e alla condizione di libertà originaria che l'uomo aveva e che eventualmente era stato costretto, per una serie di ragioni possibili, a dover rinunciare. A questo a dover rinunciare. Quindi l'impianto è questo. L'impianto dunque ci farebbe riflettere su due concetti, mi sembra, che sono quelli da una parte di una scansione temporale, dall'altra di una cessazione rispetto ad un andamento prevalente, e dall'altra ancora del ritorno ad una condizione primigenia che però è anche una prospezione, una direzionarsi verso la condizione finale. Per, diciamo, confermare questa ultima interpretazione, vi riporto una tradizione molto complessa di alcune linee di interpretazione della Kabbalah, che dicono che anche a livello cosmico esistono le Shemitot, ovvero esistono i cicli di 7 millenni, 6 più il settimo millennio che è un millennio sabbatico, esistono 7 cicli di 7 millenni fino a quando si arriva al giubileo cosmico, che dovrebbe essere il tempo della redenzione. Quindi capite bene che qui non è solamente una questione agricola come sembrerebbe all'inizio, o patrimoniale come sembrerebbe per quanto riguarda il giubileo, o di condizione giuridica, ma è evidentemente qualcosa che va ben al di là di questo esclusivo tipo di interpretazione. Allora mi sembra interessante riconnettere tutto questo con invece il microciclo 6 più 1, 7, che è il microciclo della settimana. E non è un caso che nella stessa parasha, in diversi non molto lontani da quelli in cui si parla dell'anno sabbatico e del giubileo, si ritorna proprio su questo principio, sul principio che bisogna osservare lo Shabbat. Quindi lo Shabbat è dentro questo discorso. Allora, quale potrebbe essere la riflessione? Qual è il senso dello Shabbat? Il tentativo che vorrei fare adesso è in qualche modo di, appunto, allargare il cerchio, immaginare che il nucleo, il cuore di questa riflessione sia la riflessione sullo Shabbat, e che questa riflessione sullo Shabbat, il senso dello Shabbat, si possa estendere progressivamente dalla condizione individuale e dell'esistenza di una persona a quello della terra, a quello della condizione umana generale, e infine a quello della condizione del cosmo. Allora, riflettiamo un attimo sull'idea dello Shabbat. Noi abbiamo un andamento che appunto è 6 più 1. Abbiamo un tempo 6 e un tempo del settimo, diciamo così. E i due tempi non sono tempi omogenei, in verità. Noi abbiamo due tempi che sono proprio tempi distinti. Per dirla forse in maniera un pochino più complicata, potremmo dire che il tempo del 6, ovvero il tempo della, diciamo, settimana feriale, è un tempo cronologico. E dunque un tempo in cui esiste una successione di un prima ed un dopo. Non è un caso che in ebraico i giorni si chiamano primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto. Anche nella creazione così vengono numerati. Quindi esiste un un ordine molto preciso, usiamo dei numerali ordinali per indicare i giorni, quindi esiste un ordine temporale che è l'ordine della cronologia. Dopodiché noi abbiamo il settimo giorno, che da una parte è settimo giorno, è vero, ma lo chiamiamo Shabbat, quindi lo togliamo dalla successione cronologica, è un tempo fuori dalla cronologia. Questo tempo fuori dalla cronologia rappresentato dallo Shabbat è in qualche modo una sorta di tempo, chiamiamolo così, assoluto, un tempo che tende all'idea di eternità. La tendenza all'idea di eternità significa che il vivere lo Shabbat dovrebbe almeno contemplare la possibilità di collocarsi in una dimensione temporale altra, diversa rispetto a quella della cronologia. Per noi è molto difficile perché noi siamo esseri, diciamo, non solamente temporali, ma siamo esseri temporali collocati in un tempo cronologico, in un tempo che potremmo rappresentare linearmente come una sorta di segmento, retta, semiretta, in cui ad ogni momento corrisponde un punto. Non c'è una cesura, non c'è un punto vuoto nella retta segmento della nostra rappresentazione temporale. Ebbene, invece lo Shabbat è un vuoto, è un altro tempo. E non è un caso che da una parte i maestri dicano che lo Shabbat è un sessantesimo di mondo futuro, e il mondo futuro è il mondo dell'eternità. Il che, voi capite bene, è un po' un paradosso. È possibile immaginare che esista un sessantesimo dell'eterno o dell'eternità? È l'eternità o eternità o non lo è? Che vorrà dire una certa percentuale di eternità? Assaggiamo questa idea di eternità, ma in che modo l'assaggiamo? Mi sembra che l'assaggiamo proprio, diciamo, sottraendo lo Shabbat alla scansione cronologica del prima e del dopo. Io, quando entro lo Shabbat, dovrei in qualche modo staccare lo Shabbat rispetto alle preoccupazioni alle occupazioni a cui mi sono dedicato prima dello Shabbat, ma devo staccare anche lo Shabbat dalle preoccupazioni del dopo. Allora abbiamo l'occupazione del prima e le pre, che vuol dire prima, occupazioni. Io non mi posso occupare prima di altre cose durante lo Shabbat, non posso programmare, non posso pensare al dopo, quindi dando una sua autonomia temporale che di fatto stacca lo Shabbat dalla scansione del tempo. Allora, se è così, lo Shabbat è una condizione totalmente altra, di cui noi facciamo un assaggio per un giorno alla settimana, che però, attenzione, in una vita di un individuo che fosse vissuto 70 anni e avesse osservato tutti gli Shabbat, sarebbero stati 10 anni di Shabbat, quindi un tempo non irrilevante nell'esistenza di una persona, un settimo della vita in una condizione temporale altra. Qual è una delle sostanze fondamentali dello Shabbat? Il principio che l'uomo deve staccare rispetto alla pretesa di dominare il mondo che lo circonda, che lo possa in qualche modo alterare, che possa intervenire, che lo possa utilizzare, che lo possa usare come strumento. Si potrebbero ricondurre tutte le proibizioni dello Shabbat un po' a questa idea, non dico che sia l'unica interpretazione, ma si potrebbero ricondurre tutta questa idea qui. E quindi l'uomo si dovrebbe porre in un'alternativa relazione con ciò che lo circonda, che è una relazione di assoluto non dominio. Ma da che cosa discende questo non dominio? Evidentemente discende dal fatto che esiste HaKadosh Baruch Hu, Dio, che è in realtà colui che è il padrone, diciamo così, di tutto. E in questo dominio, in questa primazia di HaKadosh Baruch Hu rispetto al reale, esistono appunto il tempo divino, che è il tempo dell'eternità, e il tempo umano, che è quello cronologico. Noi riusciamo ad attingere un po' quell'altra dimensione temporale, a condizione però che ci stacchiamo non solamente dalla cronologia, ma ci stacchiamo da un certo modo di relazionarci al mondo che ci circonda. Se questo è il punto, l'idea fondamentale, che probabilmente è un'idea che da una parte è il destino dell'umanità, in fondo il mondo futuro a cui siamo diretti, che non è il mondo dopo la morte, ma il mondo dopo questo mondo storico, il mondo futuro dopo la morte non è altro che uno Shabbat eterno, uno Shabbat eterno. Yom Shikun lo Shabbat Unuha, dice una parte della liturgia, un giorno che è totalmente sabato, ma in fondo questa era anche la condizione prima della cacciata dal potenziale, perlomeno prima della cacciata dal Gan Eden, ovvero l'uomo Adam, che è stato cacciato dal Gan Eden, è stato cacciato avendo trasgredito il venerdì e essendo stata diciamo emessa la sentenza di cacciata il venerdì, è riuscita a stare lo Shabbat nel Gan Eden. Ma il progetto di Kadosh Baruch Hu, se l'uomo non avesse trasgredito, era quello di far entrare la Dhamma nello Shabbat eterno immediatamente. Quindi è come se la storia fosse la storia cronologica, il tempo cronologico non fosse altro che lo spostamento alla fine di quello che era il progetto iniziale, che non si è realizzato. Siamo dentro il tempo cronologico perché non siamo riusciti a entrare dal tempo d'eternità nel momento in cui avremmo dovuto farlo, e ci entreremo alla fine di questa vicenda della storia. Se la vediamo così, allora riusciamo anche a capire qual è il senso di connessione tra lo Shabbat e l'anno sabbatico e il giubileo. Mi sembra che l'anno sabbatico immediatamente ci ribadisca il principio del non possesso, del fatto che la terra di Akadosh Baruch Hu, il creato di Akadosh Baruch Hu, e che ogni tanto l'uomo forse si illude di poter gestire, utilizzare, sfruttare e anche, diciamo, completamente rovinare la terra, che invece evidentemente non è di sua proprietà. Allora, se una volta ogni 6 al 7 anno ci si ricorda di questo, evidentemente si rintroietta ancora di più l'idea già rappresentata dallo Shabbat una volta alla settimana di un rapporto diverso con quello che è il mondo che ci circonda, che ha con le persone ma anche con il mondo in sé, con la dimensione naturale. L'uomo, in una sorta di tendenziale delirio, alla fin fine pensa che anche la natura sia nelle sue mani e sia plasmabile, molto spesso, evidentemente, in questi giorni anche lo capiamo bene, assolutamente falsificata questa idea dai fatti concreti. Ebbene, non è così. E la Shemitah rappresenta questo, ricorda che la terra è del Signore lì con l'Arez, è mia tutta la terra, dice Kadosh Baruch Hu. E quindi lo stacco, ma la terra è doppiamente significativo, ricorda che il mio è la terra e che tu non sei padrone, ma ricorda che esiste in qualche modo un suo andamento autonomo, che è l'andamento naturale, che però è iscritto nella natura del Kadosh Baruch Hu. È Kadosh Baruch Hu che ha creato la natura secondo la visione della Torah. Quindi l'andamento non è che senza l'uomo la natura non produce, non è che se l'uomo scomparisse improvvisamente la realtà non ci sarebbe più, non è così. La Torah ci sta dicendo: renditi conto che da una parte c'è Kadosh Baruch Hu, che ha creato te e ha creato anche il resto del creato, e che questo che ha creato procede anche senza l'intervento manipolativo dell'uomo. Questo mi sembra un punto assolutamente fondamentale, la manipolazione, che è il cuore del senso dello Shabbat. Io non posso manipolare, non posso alterare, non posso ricreare, perché questa ricreazione vorrebbe affermare il mio dominio sulla realtà di Shabbat, che invece non c'è. Lo Shabbat me la deve ricordare, e l'anno sabbatico altrettanto. Detto questo, anche il giubileo è in questa linea. L'anno del giubileo mi sembra che, accanto all'idea della manipolazione, ci ricordi anche il tema della proprietà. Perché da una parte l'uomo si fa grande attraverso la sua capacità tecnico-manipolativa della realtà, e dall'altra si fa forte rispetto alla sua capacità di possedere le cose, di essere il padrone. Ebbene, in realtà questo giubileo ci ricorda esattamente il contrario, cioè ci ricorda che non siamo padroni della terra che possediamo, e addirittura la Torah lo dice molto chiaramente: quando vendi o quando compri, non ingannare. Bisogna cambiare il valore di un immobile che vendi, di un campo che vendi, in relazione agli anni che ti separano dal giubileo. Perché è chiaro che se io compro per sempre una cosa avrà un valore, ma se io la compro per X anni ha un valore molto diverso. Quindi ci costringe a riflettere sull'idea di proprietà, che è un altro degli altri grandi motori della sicurezza, dell'autostima dell'uomo. Io posseggo, io ho, ma anche della percezione di chi siamo, perché uno potrebbe possedere delle altre persone, il contesto della schiavitù di cui parla la Torah, o potrebbe esserci qualcuno che si fa possedere da qualcun altro per una serie di necessità che sono legate probabilmente a questioni economiche precedenti. Beh, anche questo è un obbligo di riflessione sull'idea di possesso, che è una modalità di relazione con la realtà. E se andiamo ancora avanti, diremmo che nella prospettiva cabalistica delle Shemitot cosmiche, dei cicli di 7 millenni e delle 49.000 anni che sfoceranno nel 50.000 anno, saremo esattamente nella stessa nella stessa prospettiva, cioè la libertà di cui parla chiaramente la Torah, proclamerete la libertà nella terra, e guarda un po', questa libertà viene proclamata il 10 del settimo mese, ovvero il 10 di Tishri, ovvero il giorno di Kippur, e guardate che noi quando suoniamo lo shofar il giorno di Kippur, in realtà stiamo citando questo, la suonata della fine di Kippur, in qualche modo è legata fortemente al tema del giubileo, quindi ci devi ricordare in qualche modo una sorta di libertà, che è anche Geulah, che è anche redenzione. La Torah qui usa d'error, però è anche un principio che è molto legato alla redenzione, che forse è quella che è il motore della riflessione delle scemitot cosmiche. Allora mi sembra che, diciamo, facendo questo gioco di specchi, che è un gioco a cerchi concentrici in cui non si sa quale sia il contenitore più grande e quello più piccolo, perché da un certo punto di vista quantitativamente il contenitore più grande è quello, diciamo, delle scemitot cosmiche, e il contenuto più piccolo è quello dello Shabbat, ma dal punto di vista del significato potremmo dire esattamente il contrario, ovvero che il contenitore grande è la misura più piccola, ovvero lo Shabbat che noi viviamo ogni settimana, dentro il quale sono contenuti i sensi sia dell'anno sabbatico, sia del giubileo, sia della redenzione del cinquantesimo millennio. Allora, mi sembra che questo gioco di specchi, come dicevo, è un gioco che ci costringe a riflettere su qual è il nostro posto in questo mondo, qual è il nostro posto rispetto alla relazione che abbiamo con il tempo, che è una variabile fondamentale dell'identità dell'uomo, qual è il nostro posto rispetto alla relazione con la realtà concreta, materiale, naturale che ci circonda, qual è il nostro posto rispetto ai nostri averi. Bene, dobbiamo saperlo molto bene questo posto, ci direbbe questa reiterazione sul numero 7. E qual è questo posto? Sapere che immaginare di essere dei dominatori, dei trasformatori, degli strumenti che possono continuamente funzionare per cambiare o per ammassare, non funziona. Questo ce lo ricorda costantemente lo Shabbat. Quando noi osserviamo la proibizione di trasportare le cose fuori di casa, che sembra una delle proibizioni più strane e meno sensate, forse qui ci siamo proprio dentro una delle mitzvot più significative. Io vado senza niente in tasca, che non è una, diciamo, affermazione pauperistica, ma anche per niente, ma è un'affermazione che ci deve essere un tempo in cui io devo sapere che posso stare senza niente in tasca, posso stare senza nessuna pretesa di trasformazione, di incisività sul reale che mi circonda. E questo è vero anche nei confronti della terra che possiedo, ha un suo ritmo, e quello che produce non è mio, anche se io sono il proprietario di quel terreno, ma è di chiunque ne abbia bisogno. E questo è anche vero per quanto riguarda la proprietà della terra, che è mia al massimo per 50 anni e poi tornerà al legittimo proprietario, e ciascuno ritornerà alla sua condizione originaria. Allora forse, e concludo, il senso di una riflessione del genere è che ogni volta che la vediamo, sia dal grande che dal piccolo, dal giubileo o dallo Shabbat, o dallo Shabbat al giubileo, dobbiamo, mi sembra, riflettere su quello che è il senso finale di questa storia, il senso finale della nostra storia, il senso finale del nostro stare dentro il tempo cronologico, come ho accennato all'inizio. Noi stiamo dentro il tempo cronologico con una condizione temporanea, è un gioco di parole che sembra un po' ovvio, ma manco tanto. Siamo dentro un tempo cronologico che è, ripeto, temporaneo, e siamo diretti perché proveniamo da una ipotesi, da un progetto che tendeva all'eternità immediata e che invece non ha avuto realizzazione al suo tempo, ma che ha creato lo spazio del tempo cronologico, che però è un percorso che ci deve portare al tempo dell'eternità. Concludo citando solamente l'inizio della parasha di Bechukotai, che significativamente è in Bechukotai Telehu, se voi camminerete nei miei precetti. In qualche modo il senso sarebbe che il percorso è un percorso che è un cammino. Noi dobbiamo camminare, il cammino è un cammino che chiede del tempo, noi camminiamo nel tempo ma abbiamo una direzione, e questa direzione mi sembra che ci sia ben indicata da tutti i significati che ho cercato di in qualche modo suggerire, a partire dallo Shabbat per arrivare al Giubileo. Grazie e Shabbat Shalom.